Random Access Memory, incursioni non convenzionali nel cosmo musicale. Ideato e condotto da Alfio Zanna.
E contrariamente a quello che abbiamo fatto di solito, in diretta dagli studi di ADMR Rock Web Radio, Random Access Memory, Alfio Zanna, il parlante, Erpuma, imprescindibile, lo smanettante e anche parlante.
Ma chissà cosa avranno pensato i nostri ascoltatori.
Che non c'era la trasmissione.
Hanno messo un live.
Hanno messo un live. Ho iniziato con Upon the Catwalk, la prima canzone che apre l'album dei Simple Minds, per questa puntata di Orwelliana, la quarta parte dedicata un po' al glorious sound, cioè a quel suono pieno, quel suono importante. Qui si sente il drumming di Mel Gaynor, che era il nuovo batterista dei nuovo, in realtà c'era già in New Gold Dream, però diciamo che in Sparkle in the Rain, questo è il titolo del disco, insomma, dà il meglio di se stesso. Il disco di Waterfront e il disco di East at Easter, Speed Your Love to Me, lo sentiremo. Questa puntata dei dischi del 1984 che raccoglie quattro gruppi che sono un po' la rivincita della periferia sulla capitale, in terra d'Albione. Sai che in Inghilterra c'è il problema opposto al, diciamo, problema, la situazione opposta alla nostra, cioè il sud del paese è ricco, benestante, il nord verso appunto Midlands, Scozia, così sono un po' più... Come un famosissimo disco degli House Martin che si chiama London Zero, Hull Four, cioè London, Londra Zero e Hull, che è un paese appunto del nord, 4, come fosse quasi una partita.
Un miracolo.
Ci sono stati, e ci sono tuttora, ma noi stiamo parlando del 1984, dei gruppi che provenivano appunto da queste lande un po' nordiche e che avevano sfondato. Il 1984 è anche un po' l'anno della famosa Trimurti di alcuni gruppi che vi presenterò. Subito dopo i Simple Minds, con questo Sparkle in the Rain e in particolare Upon the Catwalk, che aveva anche un bel video, se mi ricordo bene. Passiamo a un altro gruppo che non era proprio neofita delle scene, perché il primo disco, il primo 45 giri del 79, Rescue, poi l'album Crocodile è del 1980. Nel 1984 da Liverpool uscivano gli Echo and the Bunnymen, Ian McCulloch, non mi ricordavo più perfettamente il nome perché non avendo nessun accrocchio devo collegare le sinapsi.
Liverpool non erano i Beatles.
No, hanno fatto un paio di cover, non ci assomigliavano neanche, erano comunque in quattro, c'era Echo e The Bunnymen. In realtà la genesi del nome, se anche qui mi ricordo bene, è che Echo era la loro drum machine. E i Bunnymen, per cui all'inizio non avevano neanche il batterista, si chiamavano appunto Echo and the Bunnymen. Poi diventano molto più raffinati. Quarto disco, Ocean Rain, direi che iniziamo con un singolo che quell'anno è stato trasmesso davvero tanto. Questa è Killing Moon e loro sono gli Echo and the Bunnymen. Too soon. Fate Imprescindibile, mi dicevi che non li conoscevi.
No, come nome mi sono un po' nuovi. La canzone sì, l'ho sentita ancora, però sinceramente come nome non li conoscevo.
Allora, non si sta parlando di appunto nomi famosissimi, però diciamo che nell'ambito di tutta quell'ondata che è seguita al punk dopo il 77 primi anni 80 ci sta.
Sì, vero? Trovo anche un po' una similitudine di genere, no? Con Simple Minds, U2.
Si vede che il signore sì che se ne intende, come diceva una famosa pubblicità. È lì dove voglio arrivare. Cioè, i dischi che presento oggi fanno parte di una, non so come potrei dire, di una scena, di un movimento. Innanzitutto, cioè, no, non per autoincensarmi, ma è la prova provata che nell'83-84 il tecnopop era finito. E aveva ripreso con un vigore notevole anche nelle classifiche, perché, tipo gli Echo and the Bunnymen hanno sempre fatto un genere di psichedelia molto legata ai Doors, molto legata agli anni 60, molto legata alle chitarre. Però non è che non vendessero, però non erano da classifica. The Killing Moon ha fatto un gran successo anche in Italia. Nell'84, come abbiamo sentito con i Simple Minds, tutta la parte one man band synthesizer, tipo non so, gli Yazoo, erano obsoleti. E riprende, c'era un po' la rivincita delle chitarre, c'era un po' la rivincita di questo suono bello pieno, della produzione piena di queste chitarre, un po' jingle jangle, e anche un po' di quella che era la nuova psichedelia. Mi ricordo un numero di Rockstar giusto del metà dell'84, che proprio in cui Roberto D'Agostino e non mi ricordo più Giampiero Vigorito, penso, parlavano della nuova psichedelia, che prendeva più dagli anni, sì, fine anni 60, inizio anni 70, i Pink Floyd di Barrett, gente come Mark Almond faceva addirittura le cover di Steve Barrett. Cioè, era appunto, tu hai detto una cosa corretta, perché insieme agli Simple Minds, insieme a Echo and the Bunnymen, gli altri erano sicuramente gli U2. Gli U2, prima di diventare, e qui faccio una piccola parentesi, un po' una macchietta, Io li ho amati molto, mi sono molto piaciuti, direi che da Zuropa in poi li ho seguiti sempre meno. Ogni tanto vedo cosa fanno, vabbè, insomma, magari ne parliamo dopo. 1984 era l'anno successivo al grandissimo successo di War, per cui Sunday Bloody Sunday, l'altra qual era, New Year's Day, insomma, avevano fatto uscire Under Red Blue Sky, che era un mini LP dal vivo dove la potenza del gruppo di Dublino si sentiva, e poi hanno spiazzato tutti con questo Unforgettable Fire, prodotto da Brian Eno, che ci ha messo le sue inate. E una recensione, per esempio, su Fare Musica lo stroncava. Stefano Pistolini lo diceva che era una cosa fumosa, fuori fuoco. Secondo me è un disco bellissimo, iniziava con questa A Sort of Homecoming, una sorta di ritorno a casa, infatti splendida copertina di Anton Corbin in oro e Bordeaux, le fotografie come al solito sono spettacolari, le coste sono quelle della loro nativa Irlanda, questa è A Sort of Homecoming, loro sono gli U2.
Some away, come away, oh come away.
quando ancora le canzoni degli U2 non erano un cliché, ne parlavamo prima, come si dice, a microfoni spenti, per fortuna,
sì,
che bah, sarà 30 anni che gli U2 sono un po' come i Rolling Stone degli anni 80, cioè ci sono famosi,
però
fanno uscire dei dischi di cui francamente io non mi ricordo i titoli.
Io ora, l'ultimo che mi ricordo è With or Without You,
sì, il Joshua Tree dell'87, figurati, ecco. Io arrivo al 90, Toon Baby. Fanno delle grandi manifestazioni, adesso ha fatto The Sphere a Las Vegas, ma secondo me è per nascondere che non c'è più ciccia.
Hanno perso la creatività.
Assolutamente. Bono, a parte che adesso Bono, francamente, con quella tinta un po'. anche cioè, Bono, The Age, Larry Mullen Jr., figuriamoci, anche lui sembra un po' una mummia. L'unico dignitoso, secondo me, è Adam Clayton, che come tutti i bassisti, come dalla tradizione di John Entwistle e Bill Wyman, è sempre stato un po'...
Sì, stanno lì nel sottobosco.
Basso profilo, direi. bassista basso profilo. Però, obiettivamente, li ho amati parecchio. I primi 4-5 dischi degli U2 sono... erano un po' il segno dei tempi. State ascoltando Random Access Memory, Alfio Zanna, Rosario Puma, l'imprescindibile per questa carrellata di gruppi targati 1984, che rispostavano la bussola del rock e del pop, soprattutto inglese, dopo la seconda British Invasion, su la chitarra, il ritmo, il cantato. E direi che il chiodo definitivo, mettiamola così, sulla tomba del tecnopop e del pop in generale, direi che a metà autunno del 1984 la mettevano questi signori qua. Oh, Rosario, vedevo che ti muovevi la testa a ritmo.
Ah, oh, questa mi piace, mi piace.
What difference does it make? It's made. No, in realtà no.
Poi con questo finale stile Bee Gees.
Sì, vero? What make è il mio inglese, è veramente fetente. What difference does it make? L'ho detto in un'altra maniera farfugliante, ma non importa, questi erano gli Smiths. E obiettivamente l'album di esordio degli Smiths, oltre a rappresentare un evento, perché loro avevano fatto uscire dei singoli, This Charming Man and In Glove, penso alla fine del 1983, però rappresentano una novità assoluta e effettivamente posso dirvi che, nonostante la mia biografia mi faccia nascere nell'82, in realtà io posso testimoniare che l'esordio degli Smith è stato spiazzante per tutti, per chi era lì, che aveva l'età giusta. Non esagero per il semplice fatto che tra singoli e che ne ha fatti uscire parecchi anche inediti album, in Inghilterra li equiparano ai Beatles, ma senza però essere presi a bottigliate, cioè con una certa serietà. Anche loro fortunatamente non hanno mai ceduto alla lusinga del denaro per riunirsi, anche perché Johnny Marr e Morrissey si detestano. Il povero Andy Rourke è morto, Mike Joyce fa un'altra cosa, per cui non c'è rischio. Anzi, apro una parentesi, onore e merito ai Dire Straits e ai Talking Heads, che hanno rifiutato rispettivamente 80 milioni di dollari e 50 milioni di dollari per riunirsi per un concerto. Onore al merito, onore, alla faccia onore di tutti questi che si riesumano in varie formazioni per pagare il mutuo. Direi che questi gruppi,
i Talking Heads, li avrei ascoltati volentieri
anch'io, però è meglio che... Ti esorto e ti consiglio, se vuoi, su YouTube, non c'entra niente con la puntata, ma chi se ne frega, tanto qui siamo in diretta, di andare a vedere il concerto che hanno fatto al Palaeur nel 1980, al Palaeur di Roma, perché la RAI l'aveva ripreso quasi tutto. Su un DVD è registrato molto bene, e la tournée di Remain in Light è veramente spaziale. Chiusa questa parentesi, vi ricordo che state ascoltando Orwelliana parte quarta. Ci stiamo occupando fondamentalmente di 4/5 LP, adesso vi spiegherò. Sparkle in the Rain per i Simple Minds, Ocean Rain i Quen the Bunnymen, The Unforgettable Fire per gli U2 e il primo degli Smith. In realtà ci sarà anche una sorpresa per gli Smiths. Si parlava appunto di questo suono del nord, ritorniamo ai Simple Minds, ritorniamo a Glasgow. Il Sparkle in the Rain non era certamente il primo album, direi che anzi è l'ultimo innanzitutto di Derek Forbes, che era il loro bassista, e poi l'ultimo prima che vadano in una direzione un po' più mainstream con Once Upon a Time e poi con tutti gli altri, anche qui un po' mi sono dimenticato. Hanno fatto una carriera, come si dice, un percorso molto simile a quello degli U2, con molto meno successo.
È appena arrivato un messaggio di complimenti per Vossignoria, dicendo, riferendosi al Palaeur dei Talking Heads, ma quante ne sa quell'uomo lì?
In realtà dovrei applicarmi a qualcosa di più costruttivo, però pazienza, d'altronde è così, non posso farci nulla. Torniamo appunto ai Simple Minds, che poi sono un po' persi, però Sparkle in the Rain è veramente un disco potente e lo rappresenta bene il primo singolo uscito, che ha un riff di basso che fondamentalmente sono due note, però tengono insieme la canzone. We'll be right back. gran lavoro di Mel Gaynor alla batteria, direi metalmeccanica, per questo Waterfront dall'album Sparkle in the Rain. Anche la chitarra di Burchill in realtà ha questo effetto. Io non sono un tecnico, per cui direi delle vaccate fondamentalmente se vi dicessi che è il flanger piuttosto che un'altra cosa, però è un effetto per chitarra che in quegli anni e in quell'anno in particolare direi si utilizzava tantissimo.
Sì, c'era il chorus e il flanger che utilizzavano parecchio quel periodo lì.
Sì, esatto. Cioè, a volte tu puoi, come si dice, collocare un brano temporalmente sentendo la produzione.
È vero.
Sentendo la produzione, sentendo gli effetti, e questo è proprio metà anni 80.
Sì, sì.
Diciamoci, come d'altronde è metà anni 80 anche il prossimo brano, sempre degli U2, perché di questi gruppi alla fine in quest'ora parliamo. La produzione di Brian Eno, secondo me, ha giovato, perché intelligentemente, come d'altronde faranno dopo questo con The Joshua Tree, per cui andando sul versante americano, tutti si aspettavano Sunday Bloody Sunday parte seconda, una cosa molto, molto sanguigna, voi non ve lo ricordate, non ve lo ricorderete, non vi interesserà nulla, ma ve lo dico ugualmente. Parallelamente c'era un altro gruppo gallese che si chiamava The Alarm, ed erano un po' i parenti poveri degli U2, e infatti sono durati un disco o due, adesso magari qualcuno invece li conosce, è un fan e mi ingiurierà, magari anche no, però se avessero mantenuto sempre solo quell'atteggiamento, direi che la produzione di Brian Eno ha soffuso tutto, ma ha reso veramente bene. Uno degli esempi è questa famosissima canzone, non vi dico neanche il titolo, che è stata fatta a Live Aid a luglio dell'85, il set degli U2 è stato, insieme a quello dei Queen, applauditissimo. Ecco, direi che all'interno del testo di questa canzone c'è anche il titolo di un EP che uscì qualche mese dopo, Wide Away America. Questi sono gli U2.
Sure.
Mi piange il cuore sfumare, d'altronde io dico sempre un'ora di un'ora e venti ci vorrebbe per sì. Random Access Memory. D'altronde no. È un pezzo che durava 6 minuti.
È un po' come la banconota di Peppino, no?
Certo, quella sì, da 5.700 lire.
Esatto, con 5.000 non ci stavano dentro.
Che gran pezzo!
Grande!
Non e... dell'Ubalda, che gran pezzo!
E poi quelle sonorità che riconduci subito agli U2, perché c'è questa ritmica che si ripete per tutto il brano, quasi monotona. Ma che però è diventato...
Sì, perché costruisce, sì. Ma d'altronde c'è un motivo, avevo letto. Il drumming di Larry Mullen Jr. È dovuto al fatto che lui iniziò in una banda militare. Per cui questo, a parte che andava di moda, perché a un certo punto i ritmi militari verso l'83, 84, 85 andavano. Però lì era anche un'esigenza proprio tecnica.
Sì, che poi è diventato un loro marchio di fabbrica.
Loro marchio, anche troppo, perché ti dico... 40 anni con lo stesso marchio, ecco.
Ci hanno marciato un po'.
È il caso di dire che ci hanno marciato. Questa era l'incredibile Bad, tra l'altro io me la sono sentita in cuffia con un CD rimasterizzato e sono contento perché i miei vinili presi all'epoca sono ormai consunti, oltretutto essendo poveretto avevo preso le versioni portoghesi, per cui avevano il vinile fatto secondo me con non so, con il cartongesso. Adesso fortunatamente sono usciti rimasterizzati, nel caso dei Simple Minds per esempio è uscito questo cofanetto che costa un rene, però è veramente completo, live, DVD, B-sides, remixes, cioè veramente di tutto, anche per Sparkle in the Rain. Il cofanetto degli album rimasterizzati in versione originale con le repliche delle copertine per gli Smiths, i Con The Bunny, ma anche qui rimasterizzazioni con bonus, insomma fortunatamente uno dei vantaggi dell'epoca nella quale viviamo, se no avrei dovuto mettere delle cose veramente gracchianti. Stiamo per arrivare alla fine della trasmissione di Random Access Memory, Glorious Sound per questa rivincita delle città inglesi del nord. Dopo di noi l'irrefrenabile Bruno Bertolino, la sua redazione Black, Brown and White, ci delizierà con...
Pensa che, mi pare?
Ma che ne so, ma sarà un... Pensa che, prima di parlare taci, una roba di questo
forse
genere.
Forse una roba del genere.
Seguite il consiglio di Bruno Bertolino, irrefrenabile, prima di parlare taci. E dopo taci comunque. Non è il nostro caso, noi continuiamo in questo rimpallarsi. Perché ho parlato di 4, forse 5 dischi? Perché gli Smiths nel 1984, non paghi di aver fatto uscire un notevole esordio, per motivi anche così tecnici con la Rough Trade, che era l'etichetta discografica che li rappresentava. Tra l'altro ci sarà una polemica nell'ultimo disco degli Smiths che si chiama Paint a Vulgar Picture fra Morrissey e Geoff Travis, che era il patron della Rough Trade, che faceva uscire qualsiasi cosa, remix, 45 giri, b-sides, quello che è. Lo stesso anno fanno uscire questo disco che io ho sotto mano, Hatful Full of Hollow, che è una cosa un po' anomala, uno perché appunto è uscito a pochi mesi dal disco d'esordio e perché poi in realtà è un disco che raccoglie prime versioni, B-sides di 45 giri, Peel Session, Stevie Hansen Session, è un po' strano. Ci sono brani come Even Though I'm Miserable Now, ci sono appunto le versioni di What Different Does It Make in versione però originale. E poi c'è questa How Soon Is Now, che è un esperimento, una cosa veramente, uno dei migliori singoli degli Smiths, dura 6 minuti, noi ne faremo sentire un pochettino, questa è How Soon Is Now. Thank you. Si può rendere conto di quanto fossero spiazzanti gli Smiths, che vengono chiamati alternativamente o gli Smills o gli Spritz. Vabbè. Non si può, non ci si può rendere conto di quanto fossero spiazzanti se non si era lì in quel momento. Vorrei ricordare che l'84 è l'anno di Arena dei Duran Duran, è l'anno di Born in USA, è l'anno di Madonna, è l'anno appunto dove il rock mainstream, diciamo, aveva rialzato la testa.
Tanta.
E poi c'è Live Aid, e poi c'è USA for Africa, e poi c'è tutta la produzione di Swan and Jolly, c'è tutta la produzione disco. E gli Smiths in questi tre anni, perché 84, 85, 86, nell'87 si sciolgono, obiettivamente hanno rappresentato qualcosa. Lo so che non vi interessa, probabilmente la radio è anche una radio che non ha un grande apprezzamento per i gruppi inglesi, figuriamoci di questo tipo, però cosa volete che io ve lo dico ugualmente, poi parlo al vento. Pazienza, me ne farò una ragione. Questi erano gli Smiths, Headful of Hollow, l'album uscito nell'84 dopo l'esordio, per raccogliere un po', perché gli Smiths fecero uscire tantissimi singoli non pubblicati su LP con una / due B-side per album. Ne fecero uscire poi tutti insieme raccolte, tipo Louder Than Bombs, The War Won't Listen, insomma, verranno spremuti per benino. Stiamo giungendo alla fine, torniamo di nuovo a Liverpool, con The Bunnymen, Ocean Rain, questa è la canzone che dà il titolo all'album, un'orchestrazione molto importante per quest'album, che è stato l'ultimo, poi uno iato di qualche anno e poi il disco eponimo dell'87, ma ne parleremo un'altra volta. Questa è Ocean Rain, con The Bunnymen.
Oh, let's see again. Now my hurricanes brought down this ocean rain to bathe me again. My ship's a sail, can you hear its tender frame screaming from beneath the waves, screaming from beneath the waves. All hands on deck at dawn, sailing to sadder shores. Your port in my heavy storms harbors the blackest thoughts. I'm at sea again. Now your hurricane brought down its ocean rain to bathe me again. My ship's a sail, can you hear its tender frame screaming from beneath the waves, screaming from beneath the waves. All hands on deck at dawn, sailing to sadder shores. Your port in my heavy storms harbors the blackest thoughts.
Allora, nella mia personale top 10 delle canzoni per le giornate di pioggia, questa Ocean Rain dei Echo and the Bunnymen, dall'album del 1984, che porta lo stesso titolo.
Molto coinvolgente, devo dire. Mi ha spiazzato ben due volte. All'inizio, questo molto soft, e poi quando è partita la chitarrina che dà il riff di sostentamento alla, tutto il brano, l'introduzione degli archi.
Sai che io ti spiazzo, Random Access Memory vi spiazza. Sì, effettivamente è un album particolare, è un album particolare, ripeto, no, è stato anche non tanto apprezzato. Le riviste di settore poche ne hanno parlato bene, perché queste orchestrazioni che si sentono in tutto il disco facevano un po' storcere il naso a chi pensava appunto agli Echo and the Bunnymen di Heaven Up Here o di appunto del singolo Rescue. Però non è male. La trasmissione sta per finire, la settimana prossima probabilmente, sempre per Orwelliana, faremo una cosa per controbilanciare, tipo Wanna Gonna Gain, That's American Boy, solo yes. Album americani, per cui Heartbeat City dei Cars, Born in USA, Private Dancer di Tina Turner, Agent Provocateur per i Foreigner e Purple Rain di Prince.
Mamma mia.
Però tu non ci sarai.
Io non ci sarò, mi dispiace.
Qui magari sentirai le puntate in replica. Vi ricordo che i podcast si possono scaricare semplicemente dalla radio, tutte le puntate degli ultimi 3 anni e mezzo, o altrimenti dalla mia pagina Facebook Alfio Zanna, o si può sentire in replica il martedì, abbiamo stabilito alle 19. E noi finiamo con una piccola chicca. Vi stavo dicendo che gli album che io vi consiglio di acquistare, di risentire, Sparkle in the Rain, Hatful of Olive degli Smiths, il primo degli Smiths, Unforgettable Fire degli U2, Ocean Rain degli Echo and the Bunnymen, di Sparkle in the Rain, in questo cofanetto che ormai è fuori da produzione da parecchio, c'è un bellissimo concerto che era più o meno di 40 anni fa e una settimana. Perché si stava parlando del 28 febbraio dell'84 al Barrowland di Glasgow, per cui a casa loro, giocavano in casa, i Simple Minds diedero un grandissimo concerto, c'è anche il DVD in questo cofanetto se vi interessa, e noi concludiamo con The American, che era dagli album precedenti, non precedente New Gold Dream, ma quello prima ancora, Sister Feeling Call, Sons and Fascination, questa è The American. Alfio Zanna vi saluta, vi esorta a riscoprire i dischi dell'84, 40 anni ma non li dimostrano, almeno mi sembra così. Poi magari sono io che faccio il pippone e non interessa a nessuno, d'altronde...
Devo dire che gli anni 80 sono attualissimi un po' in tutti i generi musicali, perché però siamo già alla fine, quindi dobbiamo...
Dai, un minutino di The American.
Ok.
Alla settimana prossima.
The American!